La riflessione è proprio sul male, male sotto tutti gli aspetti, dal male quello più evidente, più tragico, al male che si nasconde anche a volte nei particolari. Il male che in un qualche modo sembra trionfare, un male al quale ormai abbiamo un'assuefazione. Mentre mangiamo, siamo a tavola, se guardiamo il telegiornale vediamo delle immagini che dovrebbero toglierci l'appetito. E invece le guardiamo, sì, magari proviamo un disappunto, ma poi alla fine non abbiamo nessuna reazione. E questo non è, ve ne faccio una colpa, non voglio farvene una colpa, ma è così. Ci stiamo abituando veramente al peggio. E vedere il peggio, oggi grazie ai mezzi, ai media, abbiamo la possibilità di vedere, non dico di toccare, ma di vedere le cose. Prima si stava sentito dire. Oggi le cose si vedono dal vivo. Ma ne vediamo così tante che poi alla fine sono poche quelle che ci turbano. E comunque il turbamento, di solito è un turbamento che dura per un poco tempo. Ora, prima di fare tre riflessioni che vorrei fare su tre punti, vorrei che tornassimo all'inizio, perché se non torniamo all'inizio, se non capiamo dov'è l'origine del male e non riusciamo a capirlo. Per carità, su questo argomento ci sono filosofi, pensatori che hanno profuso quintali di inchiostro, hanno scritto pagine e pagine su questi argomenti. Io ne parlo dal punto di vista cristiano, che poi tutto sommato è una posizione, è la posizione più logica, perché le scritture proprio spiegano in maniera anche veramente semplice, anche troppo semplice, ma bene che sia così perché tutti le possiamo capire. Dov'è l'origine? Dove tutto è iniziato? Dove l'equilibrio, l'armonia del creato, di ciò che è stato creato, a un certo momento si è spezzata, si è rotta e ha corrotto tutto, non solo l'essere umano ma anche la natura nella quale viviamo. Torniamo a Genesi 3, quando il serpente induce prima Eva e poi Eva ad Adamo a mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male. E qui dobbiamo cogliere, al di là del racconto, quello che è il succo. Mangiate il frutto, perché non solo non morirete, ma sarete come Dio. Sarete come Dio, quindi potrete fare a meno di Dio. Potrete essere autonomi. L'uomo è stato creato libero e Dio infatti lo lascia libero di prendere il frutto. Non glielo vieta, gli dice, era l'unico l'unico divieto, no? Dice non mangiare quel frutto, dice ma non gli dico non mangiare quel frutto perché ti farà male mangiarlo. Ma l'essere umano, l'umanità, ha pensato e pensa di poter fare a meno di Dio, di poter farcela con le proprie forze. Ed è un po' una risposta anche alle domande che vi siete fatti. Con le nostre forze non ce la facciamo. La conseguenza di questa autonomia, no? Bene, adesso io posso decidere che cosa è bene e che cosa non è bene, che cosa mi fa bene e che cosa mi fa male. Questa autonomia, scegliere, senza chiedere aiuto. E la prima conseguenza è subito un omicidio. Genesi 4. Il peccato sta spiandoti, tu lo devi dominare. Caino uccide Abele. E da lì poi è un crescendo fino a che si arriva a Genesi 6, dove dice: l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni del cuore non erano altro che male in ogni tempo. Quindi non è un discorso che riguarda quel tempo, ma riguarda anche noi. Ed è un giudizio duro, eh? E quindi Dio manda il diluvio, perché si pente di aver fatto l'uomo. Dice non c'è rimedio, manda il diluvio. Però dice, ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Comunque, nel momento del castigo c'è già, si vede una speranza, no? Perché Noè trovò grazia? Perché a un certo punto si affidò a Dio e credette in ciò che Dio gli aveva detto e si imbarcò in quella impresa un po' assurda, stravagante, di costruire un enorme imbarcazione in mezzo al deserto. E per questo trovò grazia. Perché in un qualche modo decise di affidarsi a Dio e di credere alle parole di Dio. Viene il diluvio, viene il castigo, ma non è che le cose migliorino. Anzi, vanno sempre peggio. Però Dio prende una decisione, dice non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Notate questo. Questo ci deve far pensare. Dice non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semine, raccolta, fredde, calde, estate, inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. E quindi Dio ha preso la sua decisione. Mette nel cielo un segno, l'arcobaleno, dice la scrittura. E prende la decisione, io quest'uomo, nonostante sembra irrecuperabile, sembra veramente irrecuperabile, io non lo distruggerò, anzi lo salverò. E qui nascono le tre considerazioni. Cioè, questo è il la scrittura ci spiega, no? Da dove è tutto incominciato. Cioè, l'uomo che in un qualche modo decide di essere autonomo. L'uomo che decide di poter fare a meno di Dio, che non ha più bisogno di Dio, che è in grado di gestirsi da solo. Così non è. E tutto quello che vediamo intorno a noi è la conseguenza di questo. Dell'uomo che rivendica la sua autonomia, la sua libertà. Quando l'uomo, e qui la prima considerazione, ha difficoltà addirittura a discernere effettivamente che cosa sia bene e che cosa sia male, perché impara a conoscere il bene, impara a conoscere il male, ma non impara a discernere tra le due cose, perché ognuno di noi ha la sua misura personale nel considerare le cose. Fateci caso, dalle cose più piccole alle cose più grandi. Potrei dirvi dalle cose più piccole, da come noi consideriamo i nostri figli con i figli degli altri, per chi ha figli, no? Perché se il nostro figlio fa qualcosa di che non va bene, beh, abbiamo nei confronti del nostro figlio un atteggiamento che è diverso da quello del figlio del vicino, che fa la stessa cosa, o la fa magari, la fa anche meno grave, ma e vedete, già c'è questo meccanismo, è un meccanismo che è inceppato. Siamo schiavi, siamo in un qualche modo costretti in qualcosa che ci porta veramente a non essere lucidi. Pensiamo a un tema come la sessualità, no? C'è chi la vede come qualcosa di sporco in assoluto, no? Eppure Dio ci ha creato così. C'è chi invece la vede tutto è permesso, tutto è amore, bisogna essere liberi, si può fare tutto quello che si vuole. Non è neanche vero questo. Però ognuno di noi avrebbe la sua idea. Potremmo metterci qui a discutere e probabilmente saranno pochissime le cose su cui siamo tutti d'accordo. Poi tutti con varie sfumature vedremo le cose in maniera più o meno diversa. Pensate alla guerra, alle guerre che sono scoppiate, no? che ormai si stanno avvicinando a noi in maniera anche pericolosa, anche lì, no? Abbiamo modi, giudizi diversi. Abbiamo visto pastori evangelici pregare su un presidente perché combattesse, perché distruggesse il nemico, ma voi ve lo vedete Gesù che benedice in questo modo una persona? Ora, qui non facciamo politica, non è il giudizio, non è questo che mi interessa, ma vi rendete conto di come, cioè, che confusione? Io vedo proprio confusione. Babele. Si ritorna. C'è confusione. Confusione sotto tutti gli aspetti. Non solo di linguaggio. L'ho già detto, penso anche qui. Se fra Davide e Saul, Davide oggi prenderebbe l'ergastolo per omicidio premeditato abuso di potere, e potremmo dire, Salve verrebbe assolto perché dice il fatto non costituisce reato, in fondo che cosa ha fatto. Eppure il pensiero di Dio è totalmente all'opposto. Non che quello che Davide ha fatto sia bene, ma nel giudicare le persone c'è un abisso, no? Fra Davide, Gesù verrà chiamato figlio di Davide, e Saul. E questo ci fa capire appunto che non abbiamo la capacità di capire, di discernere fino in fondo tra bene e male. E quindi l'unica cosa è chiedere aiuto a Dio. E non è semplice. E Romani 12 dice: non conformatevi a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. È come se dicesse, alla fine farete delle prove, sbaglierete, poi alla fine però, continuando a insistere, per esperienza, facendo esperienza, perché l'esperienza che cos'è? L'esperienza è una serie di prove, di capito, di atteggiamenti, no, che abbiamo, finché troviamo per esperienza qual è quello giusto. Perché nessuno di noi ha la verità in tasca. Nessuno di noi può dire, ah, ma io, oddio, Dio mi ha detto così. Nessuno di noi. Però se abbiamo l'umiltà di chiedere aiuto a Dio, se abbiamo l'umiltà di insistere, la voglia di insistere, la fede per insistere, ecco che per esperienza poi Dio ci porta forse a fare la scelta giusta. E dobbiamo farlo con la massima, veramente con timore e tremore. Sapendo questi che se riusciamo a fare la cosa giusta, non è grazie a noi la nostra intelligenza, è grazie a Dio. A Lui dobbiamo tutto. È un argomento molto serio questo, perché ci mette in una posizione, dobbiamo considerare veramente qual è la nostra debolezza, qual è la nostra fragilità, qual è la nostra imperfezione, qual è la nostra mancanza. Tutte cose alle quali Dio, facendoci fare delle esperienze, riesce a mettere una pezza. Per cui riusciamo alla fine, per grazia di Dio, forse a trovare la strada giusta. Seconda considerazione, e questo ci deve fare pensare, pensiamo all'incapacità dell'essere umano ad affrontare il male in modo corretto, e dico il male nelle sue accezioni, più svariate. La scrittura dice che c'è solo una ricetta. Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene. L'odio, il rancore, questo significa essere vinti dal male. Qui nella sempre nel passo di Romani 12 dice: anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Poi dice, perché così facendo tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non è che gli dice tu tagli da bere, così dice, ma adesso, e poi non è questo il senso. Vedrai poi cosa ti succederà. Cioè noi dobbiamo bandire la vendetta, il rancore, il risentimento, che non è semplice. Non lo è per nessuno. E anche qui l'aiuto di Dio. Dice, trovare il perdono. Abbiamo sentito una testimonianza. Ci sono voluti 10 anni. E cara sorella, non la vedo. C'è? Non la vedo. Forse su. Comunque quella sorella ha detto, ci sono voluti 10 anni per perdonare mio padre. E grazie a Dio che ti sono bastati, perché c'è chi non ci riesce neanche in 10 anni, non ci riesce in una vita. Questa è la tragedia in cui siamo, prendiamone atto, ma prendiamo anche atto del fatto che abbiamo Dio con noi. Prendiamo anche atto del fatto che non è vero che non c'è speranza, perché la speranza c'è. Se confidiamo in Dio. E non perché Dio ci darà così la soluzione, perché non sarà facile trovare le soluzioni. Ma rimaniamo stretti, legati fortemente a Dio. Poi, è l'ultima considerazione che voglio fare. Le scritture ci dicono che negli ultimi tempi le cose andranno piuttosto male. Gesù dice, poiché l'iniquità, quindi l'ingiustizia, sarà moltiplicata, l'amore dei più si raffredderà. Noi pensiamo, ma non è per farvene una colpa, ma vorrei che riflettessimo su quello, no? Noi viviamo una società dove, no, noi il telefonino nuovo, no, diventa... Pensate che su quel telefonino che noi compriamo c'è il sangue e il sudore di tanta gente nel mondo che vive e lavora per cercare le terre rare, per cercare i materiali, che vive in situazioni oltre il limite della decenza, per dare la possibilità a pochi di avere delle ricchezze enormi, perché anche se non siamo miliardari, comunque siamo ricchi. Magari ci lamentiamo, ma siamo ricchi. Vedete, quando vi dicevo l'assuefazione, ecco, abbiamo Gesù con noi, per fortuna. Gesù ci, delle volte ci scuote, no? E ci fa capire queste cose. Con amore, con grazia, perché sappiamo che Dio ci ha perdonato, nonostante tutto ci ha perdonato. Però questo siamo. E ringraziamo Dio, dobbiamo essere riconoscenti a Dio, che ha deciso di mettere quell'arcobaleno. E dire, non vi distruggo più, vi salvo. A dispetto delle vostre intenzioni. Paolo a Timoteo, ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini, e dice tutta una serie di cose, poi dice amanti del piacere anziché di Dio. Questo stiamo vedendo, queste cose sono state da sempre. Adesso stanno aumentando, ma attenzione, questa è una cosa che se da una parte ci turba, perché sono cose che ci turbano, da un'altra ci deve confermarvi tutto che le parole che sono state dette, perché Gesù ci ha detto queste cose affinché noi, Gesù e gli apostoli ci hanno lasciato scritto queste cose affinché noi fossimo pronti a riconoscerle. Dobbiamo imparare a riconoscere i segni dei tempi. La nostra redenzione si sta avvicinando. Non la nostra, la redenzione universale. Noi pensiamo alla nostra comunque. Il Signore, questi segnali che noi vediamo intorno a noi non fanno altro che confermare le parole di Gesù. Vado a prepararvi un luogo perché poi tornerò per accogliervi in quel luogo. Quindi alla fine di tutto questo quadro, che può sembrare un quadro a tinte fosche, a tinte scure, no? Invece c'è una luce meravigliosa. Perché la redenzione nostra è già stata acquistata. Non ci sarà più bisogno di combattere. Gesù ha già vinto. E quindi il messaggio è quello, è un messaggio di una grandissima speranza. In fondo, se succedono queste cose, dice, ma allora è vero, ce l'ha detto Gesù. Come quando disse ai suoi discepoli, prima di morire, dice, io vi dico, sto per essere preso, ma ve lo dico perché poi quando accadrà voi possiate dire, ma ce l'aveva detto. È quello che sta accadendo adesso, doloroso, brutto, ma sta accadendo. Ma c'è stato detto. E quindi è una conferma che se quelle cose che ci sono state dette stanno accadendo, ma allora accadranno tutte. Non solo le cose brutte, ci saranno anche le cose belle. Ed è quello per cui viviamo ed è quello che dobbiamo aspettarci. Quindi, veramente, che Dio ci sia la guida. Non ci sono soluzioni facili, non ci sono metodi. Così dice, fai questo così vedrai che no. Poi ogni situazione è diversa. Una cosa però deve rimanere chiara a tutti, e tutti quanti la dobbiamo fare. Rimanere attaccati a Dio. È Lui la nostra speranza. È solo in Lui che possiamo trovare la risposta e l'aiuto. Quanto tempo ci vorrà? Non lo so. Ma stiamo attaccati a Dio. E staremo dalla parte giusta. Anche con gli errori, con le cose, ma facciamo esperienza per capire qual è la buona, accettevole volontà del Signore. Il Signore ci insegnerà e ci sia di maestro a tutti quanti, perché ne abbiamo bisogno. Amen.